Giornata di padre Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Va bene, allora, intanto cominciamo tardi anche oggi come purtroppo spesso avviene, ma dovremmo farci un po' un'abitudine. Allora, vediamo un attimino la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi tratterà essenzialmente dell'intervista che è stata rilasciata. Abbiamo già cominciato l'intervista nella volta precedente e la continueremo in questa trasmissione. Allora, nella trasmissione delle ore 15 avete ascoltato quello che abbiamo parlato sull'antica religione romana, l'antica religione del paganesimo politeista, cioè delle relazioni fra l'uomo e il mondo. Io e Francesco vi abbiamo illustrato tutta una serie di elementi che servono proprio per andare a definire quelli che sono i principi del paganesimo e della stregoneria. Allora, io sono Claudio Simeoni, benedetto e piazzale parmesano 8 Marghera, e l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica a Vicenza, per una questione di lavoro, perché qui si tratta soltanto di persone che lavorano, stiamo arrivando ad essere praticamente un punto centrale a livello mondiale di quella che è la costruzione del paganesimo politeista. In questa situazione nella quale ci stiamo trovando, al di là che qualcuno se ne accorga e qualcuno non se ne accorga, ci troviamo immersi in tutta una serie di operazioni, tutta una serie di azioni che hanno lo scopo di distrarci, cioè di allontanarci a quello che è il nostro progetto reale per andare a costruire delle cose diverse o delle visioni diverse della vita. Naturalmente sia io, Francesco e gli altri pagani che ci stanno attorno faremo in modo di combattere la nostra battaglia, cioè nel senso che faremo in modo di portare avanti quello che è il nostro progetto e quello che è la rinascita del divino, la rinascita degli dèi. Quello che vi ha detto Paolo, con tutta la sua enfasi oggi pomeriggio, parlando di Pitagora e parlando delle vie pitagoriche, e non è uno scherzo, cioè fa parte di tutti quegli esempi che noi possiamo trarre dal vecchio paganesimo e che il cristianesimo ha rubato per usarlo ai suoi fini. Ma non si tratta soltanto di principi che appartengono agli antichi in generale, che il cristianesimo ha rubato, ma anche cose che erano anche abbastanza più vicine al cristianesimo. Cioè il cristianesimo ha rubato tutto quello che era il potere delle religioni misteriche, tutto quello che erano le loro concezioni del divino, la loro relazione col mondo. Il cristianesimo ha rubato tutto quello che poteva dalla gnosi, salvo dopo distruggere gli uomini, ha rubato da tutti. Il problema è che se lo avesse rubato per ciò che lui era, cioè se i principi pitagorici fossero stati rubati per ciò che loro erano, a noi sarebbe stato andato benissimo. Cioè non è che vogliamo un imprimatur o un brevetto sulle cose. La gravità della faccenda è che le ha rubate ai pitagorici, o le ha rubate alle religioni misteriche, o le ha rubate alla gnosi, o le ha rubate agli antichi paganesimi, per dargli una valenza di sottomissione e di distruzione degli esseri umani, cioè per stuprare gli esseri umani. Cioè è questo che rende inaccettabile e quello che rende offensiva l'attività del cristianesimo nei confronti della vita e nei confronti degli uomini. E nell'altra trasmissione, quando abbiamo parlato del laicismo, cioè della laicità, non è che abbiamo parlato della laicità perché noi non concepiamo, cioè non siamo a conoscenza di ciò che è uno Stato laico da uno Stato confessionale, ma perché comunque uno Stato laico è un atto di liberazione da quelle che sono le costrizioni di uno Stato confessionale monoteista. E siccome la religione, come veniva concepita fino a 15 anni fa, diremmo, era sempre una religione monoteista o una variabile della religione monoteista, tant'è che, non so, credo che sia di 10-11 anni fa, una sentenza della Corte di Cassazione viene ad affermare che non è detto che una religione debba avere un Dio come padrone, cioè un Dio davanti al quale mettere in ginocchio le persone. Questa affermazione fatta dalla Corte di Cassazione va a distruggere quello che è una concettualità della religione che c'era fino a 10-12 anni fa. Infatti questa sentenza parla, sì vabbè, se parliamo dello sciamanesimo dove non c'è nessun Dio davanti al quale mettere in ginocchio le persone, che cosa faremmo? Si chiede sempre la Corte di Cassazione. E allora, dal momento che oggi come oggi, tutta quella che è la costruzione della religione assume valori e connotati diversi di quello che era fino a 15 anni fa, chiaramente tutti i parametri e tutte le connotazioni vanno a cambiare. La responsabilità delle persone è cambiare tutti questi parametri e tutte queste connotazioni. Io e Francesco e altri pagani ci siamo assunti sulle spalle questo lavoro, e di questo lavoro ce ne assumiamo sia la responsabilità e sia i meriti, sia i demeriti e i danni che in futuro potremo fare. Cioè ci assumiamo la responsabilità di gettare le basi per la costruzione del futuro. Cosa significa questo? Significa che tutto quello che noi facciamo e tutto quello che noi affermiamo non lo diciamo lo ha detto Tizio, lo ha detto Caio o lo ha detto Sempronio, ma lo diciamo noi. Cioè noi ci ergiamo a dei davanti alla vita e facciamo delle affermazioni finalizzate a costruire il futuro. Ora, se queste affermazioni vi possono piacere, vi possono non piacere, sono comunque azioni che facciamo noi, e noi ci assumiamo l'intera responsabilità di quello che noi affermiamo. Dopodiché, quando altre persone, altri si affiancheranno a noi e lavoreranno con noi, probabilmente il nostro lavoro migliorerà. Sicuramente, se dei professionisti sto parlando dal punto di vista culturale, dal punto di vista universitario, dal punto di vista di coloro che hanno la possibilità di pescare informazioni maggiori delle nostre, avessero elaborato gli stessi concetti che elaboriamo noi, avrebbero sicuramente aggiunto una qualità culturale ancora migliore della nostra, avrebbero potuto fare molto meglio di noi, ma noi abbiamo dovuto agire con le nostre forze. E agendo con le nostre forze comunque abbiamo alzato questa antenna. Un'antenna che va a chiamare le sensibilità degli uomini affinché prendano le proprie mani la responsabilità della vita. Questa è la cosa che maggiormente odia ogni cristiano, che maggiormente odia ogni cattolico. Ebbene, da qui noi partiamo. Da qui noi subiamo una serie di attacchi, una serie di infamità, una serie di imposizioni, una serie di porcherie, il cui scopo è tentare di impedirci di sviluppare quello che facciamo. Ma quello che facciamo ormai sta già correndo in giro per il mondo. Sono centinaia e centinaia di persone che sono andate sui siti, si sono prese, diciamo così, quello che noi diciamo, quello che noi facciamo, e lo stanno rielaborando per i loro interessi. Naturalmente questo ormai non può più essere fermato in assoluto. L'unica cosa che possono fare è tentare di offendersi, ma nient'altro. Bene, andiamo avanti con questa intervista. Ricordo che siamo arrivati al punto 8, all'ottava domanda. E l'ottava domanda dice: sai nulla delle sacerdotesse di Diana? È alla loro tradizione che ti rifai? Allora, le cosiddette sacerdotesse di Diana sono un'invenzione, è una specie di leggenda metropolitana che viene usata da qualunque truffatore che esista in giro, tanto per precisare. Risposta: Diana è il principio femminile della vita, e il suo potere di essere si dispiega quando il potere di essere femminile è in pericolo in un sistema sociale. Diana è come Giunone, solo che Giunone è il principio femminile che partorisce qualcuno, ed è feroce perché Diana invece è vergine, nel senso antico del termine, non appartiene a nessuno. Ed è feroce, sì, anticamente il termine vergine stava a indicare il fatto di non essere sposata, cioè di non essere proprietà di qualcuno. Ed è feroce perché esprime il senso di libertà dell'essere umano, femminile, dalle costrizioni, dalla sottomissione e dallo schiavismo. L'essere natura è un essere femminile. La quantità dell'essere natura, delle sue scelte e delle sue espressioni divine sono femminili. L'essere umano maschile rappresenta la qualità, spesso come espressione violenta, che modificando la quantità permette nuovi adattamenti e nuove trasformazioni. Non so a quale tradizione delle sacerdotesse di Diana ti riferisci, se è un gruppo o se è un'immagine o una tradizione storica. Quello che io so è che la tensione di Diana, più che di Artemide, ha alimentato il bisogno di libertà dell'essere umano femminile, quando la costrizione e la sottomissione cristiana era soffocante. Probabilmente non era questo che tu volevi sapere. Domanda 9. Le critiche che porti al cristianesimo sono giustissime, ma tutto l'impianto che tu metti sotto accusa è quello creato dalla Chiesa ufficiale, che, come è noto, non solo ha modificato totalmente la Bibbia originale in epoca romana, ma ha anche taciuto la verità sulla figura di Gesù e su molte altre cose. In realtà, tu critichi una cosa che non esiste davvero, mentre, secondo me, dovresti criticare l'alterazione della verità operata dalla Chiesa. Conosci il cristianesimo esoterico? Se sì, allora saprai che è tutta un'altra cosa rispetto alle storie tramandateci ufficialmente. Per esempio, il significato della resurrezione cristiana va oltre quello di un corpo fisico che ritorna alla vita. È come la vita indipendente del corpo luminoso, il fine ultimo dell'iniziazione. Risposta. Ok. D'accordo, dice il tizio. Accettiamo il fatto che gli asini volano, ma la dimensione delle ali è tale da non dare importanza. Ed eccoli Tizio e Caio discutere sulle ali, la superficie, l'angolo di incidenza, la forza di sbattitura delle ali, immaginando giri della morte e soffici atterraggi. Ed eccolo Tizio andare da suo figlio e dirgli: se tu non accetti di pensare alla magnificenza del volo degli asini, ti cucineranno sul rogo. Il figlio di Tizio va a sua volta da suo figlio e gli dice: è vero che sono proprio belli gli asini che volano? Qualche centinaia d'anni dopo, favole, storie, commozioni e risate sui bellissimi voli degli asini, ci si può convincere che questa è un'idea naturale, proprio innata nelle persone. Il problema reale è che l'esistenza del pazzo di Nazareth è paragonabile al volo degli asini. Non è mai esistito lui, come non è mai esistito l'asino che vola. Detto questo, un cristianesimo esoterico ha lo stesso valore del cristianesimo ufficiale. Lo stesso discorso vale per le emanazioni dell'uno dei neoplatonici. L'uno, da cui le Eneadi si emanano, e all'uno ritornano, hanno lo stesso valore esoterico del macellaio di Sodoma e Gomorra. Il problema non è la rappresentazione apparente o la migliore atrocità nella formulazione del concetto, ma è nel concetto in sé, è la dipendenza che viene costruita per un essere umano da un'entità che dà l'anima, programma le reincarnazioni, concede un destino, si riprende l'anima o stabilisce dei percorsi in base a meriti. L'atrocità sta nell'esistenza di un concetto come quello dello Spirito Santo, che viene usato in maniera diversa dall'esoterismo che non nei Vangeli ufficiali, ma non cambia il significato. È sempre un agente esterno, un Dio padrone, il gestore di qualcosa che viene dato, e non il soggetto, l'individuo, che si appropria attraverso la propria trasformazione del proprio futuro, del proprio divenire. L'individuo è sempre dipendente dal Dio padrone e non si trasforma mai in Dio padrone di se stesso e delle proprie trasformazioni. L'individuo è privo di volontà propria se non quando questa è concessa da un'entità esterna. quando io scrissi il libro dell'Anticristo nel 1985, partendo dalle mie visioni e le entità nere tentarono di chiudermi una trappola, intervennero nelle mie pratiche di sognare. Io non avevo nessuna cultura esoterica. Ho dovuto costruirmela negli ultimi 15 anni per poter affrontare il mondo e difendere la mia percezione delle cose. In questo sognare mi veniva dato un diploma di maestro teosofo. Io non sapevo che cosa fosse la teosofia. Quando ho scoperto che esisteva, ho fatto parecchia ricerca, riuscendo a procurarmi 5 volumi della dottrina esoterica da Blavatsky. Era una trappola studiata piuttosto bene. Vi ricordo che nella teosofia, tanto per inciso, tutta l'ultima parte della teosofia della Blavatsky si basa sulla stanze delle stanze di Dijan. Le stanze di Dijan, di Zhiyan, sono praticamente un testo base che la Blavatsky, che è una filosofa del 1800 e che fonda la teosofia, va a procurarsi praticamente nel Tibet travestendosi da uomo, e riesce a portare fuori dal Tibet queste stanze di Dijan e le interpreta. La Blavatsky in realtà stava per morire, cioè aveva una malattia gravissima e stava per morire. E mentre stava per morire, ebbe in sogno alcuni esseri di energia che gli dissero: se tu scriverai la dottrina basata su queste stanze, cioè sulle stanze di Dijan, puoi continuare a vivere, cioè noi ti diamo l'energia per vivere. La Blavatsky accettò e scrisse la dottrina segreta. Questa dottrina segreta non era mai stata tradotta in italiano. Praticamente girava in inglese solo negli Stati Uniti, in Inghilterra, nei paesi anglosassoni. Alcuni italiani, alcune persone andavano chiaramente a leggersela in inglese e poi magari in Italia si facevano passare da grandi maghi. La dottrina segreta della Blavatsky è stato praticamente il testo fondamentale della teosofia, che è diventato un testo usato da tutti i maghi, da tutti i spiritisti e da tutta la gente che c'era in giro. Quando io ho cominciato a studiare la teosofia, chiaramente ho studiato anche le stanze di Dijan, e le stanze di Dijan era una trappola studiata piuttosto bene. Infatti le prime stanze erano quasi uguali alla mia visione, eccetto i numeri della durata. La teosofia dice che dà dei numeri, no? Cioè dà i numeri in realtà, però dà tutta una serie di numeri sulla trasformazione del mondo, l'avvento del mondo, parla della prima, seconda, terza, quarta razza. Esiste tutta una serie di cose che non vi vengo qui a precisare. Prendete quello che vi dico per buono, per com'è. Al limite, se qualcuno vorrà, magari glielo preciserò in futuro. Eccetto i numeri delle durate. Nella mia visione, quando io vedevo la trasformazione del mondo, c'era la necessità della trasformazione, ma non c'erano né numeri né durata, in quanto mancavano mutamenti, cioè mancavano i salti nei mutamenti. Anche le altre 6 stanze di Dijan della prima parte erano così. C'erano cose che appartenevano alle mie visioni, sia pure descritte e inserite in un diverso contesto culturale. Ma questa ossessione del calcolo del tempo e questa egocentricità umana, l'uomo divino da cui tutto emana e promana, mi era estranea. Anche le gerarchie divine, il cui scopo era la costruzione dell'essere umano fino alla stanza numero 2 dell'antropogenesi, dove al numero 8 leggiamo: le fiamme vennero, i fuochi con le scintille, i fuochi della notte ed i fuochi del giorno, essi prosciugarono le acque torbide, col loro calore le dissecarono, i là dell'alto e i là magin del basso vennero, essi uccisero le forme che avevano 2 o 4 facce, combatterono contro gli uomini capre, contro gli uomini dal capo di cane e contro gli uomini dal capo di pesce. Beh, in questo è caduta la loro trappola. Non ero abbastanza egocentrico da congratularmi con chi aveva massacrato delle specie dell'essere natura, ed ero sufficientemente potente da aver visto come molti esseri animali avevano delle vie, la conoscenza e la consapevolezza simili e a volte quasi uguali a quelle dell'essere umano, tanto che in percezione alterata spesso non è possibile distinguere le specie. Adesso che la scienza mi dice che l'essere umano è in comune il patrimonio genetico con ogni essere della natura, non mi dice nulla di nuovo, ne ero già convinto oltre 20 anni fa. Perché ti racconto tutto questo? La Blavatsky ha scritto anche i Vangeli esoterici, no? Perché le trappole attraverso le quali impedire all'essere umano di riconoscere dentro se stesso la manifestazione degli dèi e rivendicare il proprio diritto di essere un dio sono innumerevoli, divergono di quanto basta per far credere che esiste una diversità, ma tutte hanno al loro centro la costruzione di una dipendenza, sia fisica che emozionale e psicologica, attraverso la quale impedire il cammino nell'infinito dell'essere umano. Alcuni esseri di sua energia vitale si nutrono dell'energia vitale stagnata emessa dall'essere umano quando è supplice e dipendente, quando è incapace di affrontare le contraddizioni della propria esistenza. Questi esseri di sola energia vitale hanno costruito delle trappole emozionali entro le quali cortocircuitare il pensiero dell'essere umano, renderlo dipendente da condizioni precostituite e rendendolo incapace di affrontare la propria esistenza. La Blavatsky stava morendo e loro gli hanno proposto uno scambio: aiutaci a costruire una trappola per ingabbiare gli esseri umani e noi ti diamo energia per continuare a vivere. La Blavatsky ha accettato. In ogni caso, nel far questo, ha aiutato a spostare le sbarre della gabbia precedentemente, aiutando l'uscita da alcuni aspetti della coercizione cristiana più distruttiva. Tutto sommato, il suo patto è stato utile agli esseri umani. Gli evangelisti hanno inventato di sana pianta il loro Gesù. Gesù era a quei tempi un nome comune e popolare come una specie di Beppi al giorno d'oggi nel Veneto. In realtà Gesù significa sperma che guarisce, per cui era un nome comunissimo. Poi altri hanno aggiunto, a seconda del momento, degli interessi specifici, prendendo da questa o quella tradizione o mettendo insieme racconti di una persona morta da parecchi anni. Nello stesso tempo c'erano fedi misteriche e via la conoscenza propria di vari paganesimi, specie orientali. Mescola il tutto e hai un grande pateracchio dal quale ognuno può pescare per avvallare le proprie teorie e le proprie fantasie. Però ricordati, sono sempre asini che volano. Queste vie misteriche pescano da religiosità più antiche. Una persona adattava a se stessa un percorso di conoscenza. Quel percorso la portava a viaggiare in molti mondi della percezione. Da quel momento gli serviva un supporto da altre persone che viaggiassero nei mondi della percezione e che gli fornissero energia. Divulgava la propria via, che cessando di essere un percorso di libertà, come lui l'aveva praticata, diventava una manifestazione di verità a cui adattare gli altri. Il risultato era che si organizzava una cerchia di supporter che lo spingevano in alto nella propria costruzione, pagando come prezzo la distruzione di se stessi, in quanto essi cercavano la verità che lui manifestava e non il percorso di libertà che lo aveva portato a manifestare quella verità. Io ho analizzato Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, bello da leggere e da interpretare, ma se qualcuno tentasse di praticare quella via, distruggerebbe se stesso. Quella via è morta da se stessa. Se te lo leggi, saprai che in Tommaso Didimo trovi molte citazioni comuni ai Vangeli ufficiali, solo che in Tommaso Didimo hanno un significato, mentre nei Vangeli ufficiali hanno un significato opposto, quello di diventare servi del buon pastore e dell'assassino suo padre. Se poi vuoi dilettarti di interpretare, a voi vi piace interpretare? Prima di tutto devi o dovete costruire una via alla conoscenza che appartenga agli esseri umani di cui sei parte, e con quel filo conduttore vai a cercare quanto era uguale in altri popoli, pur in maniera diversa, pur in una cultura diversa. Quando si gira intorno al pazzo di Nazareth è per giustificare la nostra disperazione. Ero convinto che fosse buono e invece ordina di sgozzare che non si può difendere. Quanto è bello sognare un padrone buono, un Dio padrone piuttosto che il macellaio di Sodoma e Gomorra. Solo che l'idea del Dio padrone buono deriva dal terrore con cui si è spacciato il macellaio di Sodoma e Gomorra e ha lo scopo di mantenere la sottomissione all'idea del Dio padrone cambiandone la rappresentazione. Cambiamo la misura delle ali o il loro angolo di incidenza, ma mantieni la certezza che gli asini volano. La nascita del corpo luminoso, la morte del corpo fisico è una costante in tutte le antiche religioni, anche se questa rinascita era spesso legata all'essere natura, all'essere terra, all'essere sole. Quasi mai troviamo il discorso della libertà, forse perché è quasi sempre stato un patrimonio degli esseri vegetali e degli esseri animali, più che dell'essere umano legato con me alla ragione. Abbiamo lavorato un sacco di stupidaggini, qua e là metempsicosi, il karma, la reincarnazione, il paradiso, il nirvana, il tutto per mascherare la nostra sconfitta e illuderci che esiste un'altra possibilità o l'intervento di un qualche potere che ci soccorre. Domanda numero 10. Tu dici che qualunque azione è possibile per costruire la propria vita, sicuro? Anche senza arrivare a cose estreme, come il nuocere al prossimo, ci sono sistemi per aprire la mente più velocemente che vengono ritenuti errati dagli esoteristi più saggi. Risposta. Domanda incomprensibile. Le azioni per costruire la nostra vita sono un numero che possiamo definire infinito, ma non qualunque azione. Ci sono delle azioni, ad esempio l'appropriazione per piacere dell'appropriazione, che la distruggono. Non esistono sistemi veloci per sviluppare il nostro percepire il mondo. È vero che noi siamo in possesso di un apparato sensorio che non usiamo. Questo apparato sensorio che non usiamo in parte appartiene a quanto la nostra specie percepiva il mondo in maniera diversa. Ad esempio quando eravamo dei rettili. E un'altra parte del nostro apparato sensorio non appartiene alla ragione. Tutti questi apparati, per varie cause, si possono mettere in funzione e influenzare la ragione. Gli ospedali psichiatrici sono pieni di queste persone. Solo che quando questi apparati si mettono in moto, l'individuo li riempie con quello che ha. Noi potremmo percepire il mondo come quando eravamo dei rettili. Con certe droghe si può fare. Ma vuoi dirmi a quale scopo farlo? Solo per vedere colori e forme strane? Fin dalla nascita, il nostro sistema culturale seleziona il reticolato sinapsico per adattarlo al sistema sociale in cui viviamo. Sai quanta disciplina e quanta conoscenza è necessaria per vedere e praticare il mondo con quegli occhi? Per quanto riguarda l'apparato che dovrebbe usare il corpo luminoso, quando la ragione se ne impadronisce, l'individuo è subissato dalle allucinazioni e quant'altro, alcuni addirittura vedono la Madonna, figurati. Il problema è che la ragione riempie quegli strumenti con quanto conosce e li costringe a funzionare col proprio descritto. Un effetto comune è la sindrome di Gerusalemme, dove il cristiano vede il Gesù che gli parla, l'ebreo Mosè e il musulmano Maometto. Queste persone non sono vissute per sfida, ma per sottomissione. Non hanno un corpo luminoso con cui far funzionare quel meccanismo e la ragione ne ha il sopravvento. Gli psicofarmaci sono quasi l'unica soluzione per portare queste persone a una vita normale. Sulla strada della stregoneria non esistono scorciatoie. Se io riesco a raggiungere il mio obiettivo, sarò fortunato se diventerò uno stregone 5 minuti prima di morire, cioè se avrò sufficientemente forza per trasferire la morte di me dal corpo fisico al corpo luminoso. Poi è meglio lasciar perdere i saggi. Troppo spesso sono ripetitori di luoghi comuni e noiosi. Non sono mai travolti dalle passioni dell'esistenza. non salgono su Ronzinante per abbattere come furie sui mulini a vento dei problemi che attraversano gli esseri umani. La loro saggezza e la loro attività nell'addomesticare gli esseri umani distruggendo la loro vita. Chi crede il contrario, continui a credere il contrario. Domanda numero 11. Per i pagani, gli dèi sono vari aspetti di un'unica cosa, di un principio primo, giusto? E così anche nell'Antico Testamento, dove Yahweh è in grado di scindersi in una parte femminile e persino in una cattiva, Satana, la sua parte vendicativa. L'appellativo di Elohim, con cui è chiamato Dio nell'Antico Testamento, infatti, è una parola plurale, non singolare. Accidenti a queste domande. Risposta: sbagliato. Scomponiamo quello che è il paganesimo dal panteismo. Conosco le teorie neoplatoniche, come conosco le teorie teosofiche. Conosco gli insulti che il cristianesimo usa contro chi non è d'accordo con lui, dandogli del pagano, ma non è così. Ogni cosa è un Dio. Per il paganesimo politeista non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, ma è il presente che costruisce la coscienza universale. Anche se come pagani consideriamo che qualunque cosa che ricade sotto i nostri sensi ha la stessa sostanza di base, quello che non riconosciamo è che ogni cosa che esiste sia il prodotto di una volontà esterna ad essa. Il principio primo fu il grande inganno che subirono alcuni veggenti. Essi videro che qualunque cosa che esisteva aveva la stessa sostanza fondamentale. Da qui ipotizzarono che ogni cosa esistente fosse manifestazione di un principio primo, di un principio unico. L'inganno che essi subirono fu nella costruzione dell'uguaglianza. Da una sostanza uguale corrisponde un'uguale consapevolezza. In realtà non era così. Se avessero guardato meglio, o con più potere o più attenzione, avrebbero scorto la differenza di luce esistente fra una coscienza di sé che si costruisce e la stessa energia vitale senza consapevolezza. Avrebbero compreso che una coscienza che riconosce se stessa ha una luce diversa dalla luce del mare dell'inconsapevolezza, che ha un numero che la circonda. Siamo pagani. Pertanto riconosciamo il circostante formato da un numero infinito di dei che si costruiscono, cioè relativi, ben diverso dal concetto del Dio padrone del monoteismo, un Dio assoluto. Proprio perché le coscienze di sé si costruiscono, noi le riconosciamo come dei. Noi pagani non percepiamo l'unicità del mondo, ma percepiamo un infinito numero di forme che si muovono e si adattano nel mondo attraverso le proprie strategie d'esistenza. Partendo da questo, quanto tu mi dici di Yahweh, non ho dubbi che possa essere un'antica divinità di un popolo, ma oggi riassume connotati di Dio padrone, pertanto di sottomissione e costruzione di dipendenza degli esseri umani, che da soli qualificano la magia nera. Tieni presente che stai parlando con un apprendista stregone, non con uno studioso o un archeologo, che a quei tempi, sto parlando dell'Antico Testamento degli ebrei e dei cristiani, esistesse un insieme politeista, non ho dubbi. Ishtar e Astarte sono divinità infinitamente più antiche degli scritti biblici e nei luoghi in cui fu scritta la Bibbia erano talmente importanti da aver influenzato sicuramente molte tradizioni. La prostituzione voluta dal Dio padrone è un riflesso soggettivato di chi ha scritto alcuni episodi della Bibbia della prostituzione sacra praticata in quei tempi nel culto di Ishtar e Astarte. Il discorso di Satana è ancora diverso. Nella Bibbia non si trovano che flebili tracce. Il suo nome sta per avversario e a furia di pronunciarlo un milione di volte ogni avversario è diventato un Satana responsabile di quanto ci contrasta. Non siamo noi degli stupidi incapaci di affrontare la vita, ma c'è Satana, il nostro avversario, che invidioso di noi ci impedisce di agire. Satana, come verità, per impedire la ricerca delle motivazioni dei miei fallimenti. Ma ti sembra una cosa seria? L'unica cosa reale sono le tonnellate di carta che è stata riempita di inchiostro al riguardo. Solo chi pratica la superstizione può attribuire ad un oggetto esterno la responsabilità del fallimento dei suoi atti di superstizione. D'altronde, si sono inventati un Dio padrone che ha inventato l'universo. Vuoi che non si inventino la figura a cui imputare i loro fallimenti nella loro attività di sottomissione? Anche il discorso del plurale degli Eulim credo di averne letto qualche cosa, qualche parte, una quindicina d'anni fa. Le divinità si descrivono per la qualità che esprimono. Cosa significa? Significa che l'unica cosa che io conosco che si spacci per Dio creatore e che ha una forma plurale sono gli esseri malati di energia vitale stagnata che si cibano della sottomissione e della costrizione dell'essere umano in ginocchio davanti al Dio padrone, sia sotto l'aspetto del Dio dei cristiani che di quello dei musulmani, degli ebrei o dei buddisti. Quando l'essere umano altera la percezione, loro li si presentano come il Dio padrone, il creatore o i loro inviati, tipo la Madonna, il pazzo di Nazareth, Mosè, Maometto, oppure i loro emissari, a seconda delle credenze dell'individuo che altera la percezione. Un aspetto è importante da sottolineare. Mentre un panteista incontra il divino nelle cose, un pagano politeista considera le cose degli dèi. Non c'è il divino nella terra, ma è la terra un dio. Non c'è un divino dell'atmosfera, è l'atmosfera un dio. Non c'è del divino in me o in te, io e te siamo degli dèi. Sono tutti dei relativi che hanno la possibilità di costruirsi, cioè di continuare a sviluppare la propria coscienza e la propria consapevolezza quando abbandonano la forma del loro esistere in questo momento. 12. Mi spiegheresti il tuo concetto di magia? In stregoneria non si trasforma il mondo, si trasforma se stessi per muoversi meglio nel mondo. Trasformare se stessi è un insieme di atti di magia. Due grandi magie sono gli estremi della nostra trasformazione. La nascita del corpo fisico, la magia l'abbiamo fatta nella pancia di nostra madre. La possibile nascita del corpo luminoso che costruiamo nella vita quotidiana. Un gesto magico che spesso avviene, ma di cui l'individuo ignora i meccanismi, è la trasformazione di un'informazione in conoscenza. Facciamo un esempio con un concetto filosofico. Dalla quantità emerge la qualità. La qualità a sua volta si trasforma in quantità che fa emergere una nuova qualità. Questo concetto in filosofia credo abbia 150 anni. Ebbene, le persone che sappiano usarlo come strumento per affrontare la loro vita e la loro quotidianità sono pochissime. Ma non intendo pochissime nella generalità delle persone, pochissime nelle persone che hanno studiato filosofia. Per loro è solo un'informazione, ma non sanno che farsene. Queste persone non sono riuscite ad operare un atto magico, trasformare un'informazione in conoscenza. Qual è per te il significato dell'essere un iniziato e dell'essere un maestro? Domanda numero 13, un attimo. Iniziamo dalla seconda parte. Io ho un forte disprezzo per i maestri. Chi si dichiara maestro, e sto parlando di maestri di conoscenza e consapevolezza o religiosi, è solo un fallito che chiede deferenza. La trasformazione dell'individuo su una strada che porti alla conoscenza e alla consapevolezza non ha mai fine. Quando dico che non ha mai fine, io dico che le cose che faccio ora devo continuare a farle. Se cesso di fare le cose che faccio ora e chiedo deferenza per quanto ho fatto, è come se avessi un diploma che tengo nella cassaforte e che ogni tanto tiro fuori per far vedere a delle persone come quella volta sono stato bravo. Ma io non mi sono modificato solo quella volta e basta. La mia modificazione inizia con la nascita del corpo fisico e termina con la morte dello stesso. Io posso combattere le mie battaglie per la vita, nelle quali mi trasformo, e nel combattere quelle battaglie mi trascino altre persone a cui quella pratica piace, ma non sono un maestro se non per quello che costoro vogliono considerarmi, bensì sono un guerriero che sta dando l'assalto al cielo e che qualcuno tenta di imitare perché sente delle affinità. Quando qualcuno ci insegna qualcosa o ci costringe ad imparare qualche cosa, noi lo possiamo considerare un maestro. L'unico omaggio che possiamo fargli è calpestarlo, cioè usarlo come i gradini della scala della vita per percorrere il nostro sentiero di conoscenza. L'iniziazione in stregoneria deve essere intesa come iniziare a percorrere un cammino. Si inizia un sentiero, ma quel sentiero ci accompagna fino alla morte del corpo fisico. Quel sentiero noi lo costruiamo a mano che lo percorriamo. Esistono delle persone che, affascinandoti, ti mettono su quel sentiero. Esistono delle passioni che, sviluppandoti, ti mettono su quel sentiero. Ci sono delle persone che ti costringono a percorrere quel sentiero. Esistono gli dèi che mettono in essere delle azioni costruendo delle condizioni per le quali devi imboccare quel sentiero. Qualcuno ti costringe o ti affascina portandoti su quel sentiero, ma quel sentiero non esiste. Lo costruisce la persona scelta dopo scelta, azione dopo azione, passione dopo passione. In realtà una persona può percorrere un sentiero di conoscenza solo se lei era già su quel sentiero di conoscenza e magari non era consapevole di cosa stava percorrendo. Iniziare, in ultima analisi, significa rendere consapevole qualcuno di ciò che sta già facendo. Bene, e qui ci fermiamo per andare avanti la prossima volta. Siamo arrivati alla domanda 14, vediamo se riesco anche a segnarmela. Sì. E la domanda 14 andiamo avanti un pochino. I concetti della stregoneria e del paganesimo politeista sono concetti che sono da un lato complessi, ma dall'altro lato sono tutto sommato abbastanza semplici. Metto i telefoni 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuol chiamare. Quello che mi interessa che voi riusciate a comprendere questo è la differenza che esiste fra il monoteismo e il paganesimo politeista. Non è che ci sia... Pronto?
Pronto Claudio, ciao, sono William.
Ciao William!
Ciao, ascolta, ho trovato su un sito di arte preistorica un articolo che a me è interessante, per me, sui vortici sonori. Era il titolo Esseri piumati e trans sciamanica, un'ipotesi interpretativa. Posso leggerti?
Certo.
Allora, negli stati alterati di coscienza avviene un fenomeno di moltiplicazione sinestatica tale per cui elemento esterno, anche minimo, può provocare sensazioni molto intense, potremmo dire ingigantite, moltiplicate.
Vero.
Possiamo pensare che il mulinello, al di là dei suoi significati simbolici di carattere religioso o cosmologico, nelle sue valenze rotatorie possa assecondare il viaggio estatico, facilitando l'ingresso di quel vortice o tunnel oltre il quale iniziano ad apparire le immagini allucinatorie. È questa una dinamica assai nota in ambito neurologico. Questo movimento rotatorio ci rimanda all'uso del rombo, uno strumento che risale alla preistoria e che è presente presso molte popolazioni tribali con differenti funzioni. Sei in linea? Pronto?
Sì, 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 sì. Mi senti? William, mi senti? Allora, William, ti stavo ascoltando. E sei arrivato al rombo. Va bene, andiamo avanti, dopo se William richiama. No, no, era perfetto. Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto, ciao. Era caduta la linea
sì.
Prima?
Sì, eh sì.
Non hai sentito...
Sei arrivato al rombo.
Sei arrivato a leggere fino al rombo.
Al rombo, questo momento ci manda all'uso del rombo, esatto. Uno strumento che risale alla preistoria e che è presente presso molte popolazioni tribali con differenze funzioni. E io voglio sapere se il vortice o il tunnel negli stati alterati di coscienza è lo stesso che si ritrova nell'esperienza di premorte.
Esatto, è il passaggio. Cioè è la sensazione di passaggio. Tu però non viverla soltanto come una funzione di tunnel, sì, ma sì, puoi anche viverla come una serie di cerchi luminosi che ti vengono incontro.
Ah, ho capito.
Cioè, non necessariamente è la visione di un tunnel che tu attraversi, sì, ma anche di cerchi che ti vengono incontro. Come se fosse un moto relativo, diciamo.
Ah, ho capito. Avevo trovato un articolo, penso si risalga al marzo del 97, parla appunto del tunnel luci e parla scientificamente di come avviene questo. Ti può interessare forse?
Se vuoi fare qualche accenno?
Sì, è corto. Dice, gli scienziati spiegano la NDE come l'anossia. A mano che l'ossigeno diminuisce, sì, il cervello riceve segnali sempre più frenetici e convulsi e ciò influisce sul normale funzionamento del sistema visivo.
Ecco, tu hai il libro NDE, no?
Sì.
In una delle pagine di questo libro, verso la fine,
sì,
c'è l'elenco di quello che dice la scienza che può provocare quel tipo di situazioni. Mi sembra di averlo messo.
Ah, sì, alla fine del libro tuo anche.
Sì, sì, sì. Cioè, sempre comunque all'interno del commento ai vari personaggi che hanno partecipato al convegno,
sì,
c'è l'elenco di ciò che dice la scienza che può provocare questo.
Sì.
Però in tutti quegli elementi alcune cose sono presenti e altre non sono presenti. Per esempio la chetamina, che era un anestetico usato fino a 7-8 anni fa,
sì,
dava in certe persone dava degli effetti di stacco del corpo, però non dava tutti gli effetti dell'NDE, cioè ne dava una certa percentuale ma non tutti.
Okay.
E infatti nel libro delle NDE è spiegato che noi altri avevamo quei meccanismi,
sì,
però dobbiamo riempirli, li riempiamo con quello che costruiamo nella vita.
Ah, ho capito. Sì, perché infatti te avevi messo molti scienziati qua e psicologi, parapsicologi,
sì,
roba
varie. Furono tutti quelli che parteciparono a quel congresso sull'esperienza NDE tenuta a San Marino nel 97.
Ah, 98. Ci sono proprio tutti qua.
Cioè, no, quelli là, sì, sono tutti commentati. E praticamente ho partecipato come spettatore naturalmente a quel convegno e mi sono preso nota di tutto quello che dicevano. Naturalmente ho confrontato la mia esperienza, la mia conoscenza rispetto a quello che affermavano come cultura.
Sì, beh, infatti non ho finito di leggere quel libro perché c'ho molta...
Comunque hai avuto l'ultima copia e non ne ho più. Non ne ho più di copie.
L'ultima copia.
Tu hai avuto l'ultima, sì.
Esatto, una, ma me lo leggerò.
Beh, ma stamperò delle altre.
Perché, e infatti qua questo scienziato diceva che a mano che l'ossigeno diminuisce, anche le cellule periferiche vengono colpite. Cioè,
esatto.
E si crea proprio questa luce bianca o fine del tunnel che sembra di avvicinarsi.
Esatto.
Insomma.
È una delle cose comuni quasi a tutte le persone queste, cioè non è necessario avere il corpo luminoso per percepire questo, ma è un tentativo che fanno tutti quanti al di là, cioè è fisiologico praticamente.
Sì, sì, beh, è fisiologico, capito, però te dici l'altra volta che c'è circa un 18-13% che si ricorda di questo.
Sì, perché dopo, oltre al tunnel c'è tutto il resto, cioè c'è lo stacco dal corpo, cioè l'andare fuori, l'essere spettatori di altre scene e riportare dentro l'esperienza di questo in certi stati d'animo.
Ho capito, ma quando si percepisce, cioè quando si è in uno stato di percezione alterata, si riescono a distinguere le altre varie forme così di vita che sono in percezione alterata o anche...
Allora, ricordi sempre che siamo in una situazione di premorte, in una situazione che siamo ancora legati al corpo e alla ragione.
Sì, ma non solo quando, cioè anche in percezione alterata, non solo in premorte.
Allora, in percezione alterata tu puoi vedere altri esseri di energia.
Sì.
Però li trasformi sempre in forma umana, cioè gli dai sempre una forma. Se magari sono particolarmente aggressivi, magari dai una forma di un animale feroce.
Sì.
Però tutto quello che tu riporti dalla percezione alterata,
sì,
lo riporti all'interno di quello che tu concepisci. Tanto maggiore la tua cultura, e tanto più riesci ad avvicinarti a quella che è l'insieme delle sensazioni che questo ti produce.
Ho capito.
Cioè non è che quello che tu vedi è reale, quello che tu vedi non è reale,
sì.
È semplicemente la tua ragione dà una forma a tutto quell'insieme di sensazioni che ciò che vedi ti procura.
Ho capito.
Cioè, infatti, io cerco sempre di far capire alle persone che quello che voi vedete in percezione alterata è relativo. Esiste soltanto una forma che è abbastanza vicina alla reale, però non è data dal corpo luminoso, è data dal viaggio astrale. Il viaggio astrale non è altro che una estensione della percezione delle persone, cioè le persone che escono davvero dal corpo e vanno a viaggiare, però viaggiano sempre all'interno della ragione, cioè le città sono quelle che sono, i mondi sono quelli che sono, mentre invece in percezione alterata, fuori dalla ragione, cioè fuori col corpo luminoso, anche se tu vedi quella città, non ha la stessa forma, non ha la stessa funzione, non ha la stessa descrizione. Mentre invece se vai fuori col corpo astrale, quello che si chiama corpo astrale, in realtà, le forme e la ragione resta uguale.
Ho capito.
Cioè sono forme diverse, però il problema è questo, cioè fare uno studio su tutto questo dovrei farne uno studio addosso e tutto sommato non è che gradisca molto, sinceramente. Cioè mi piace viaggiare, mi piace sognare, mi piace estendere la percezione, però farmi uno studio addosso non è che più di tanto mi aggrada, ecco.
Sì, comunque è interessante.
Sì.
Va bene, grazie dei chiarimenti.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Sì, No, il problema vero è questo, che a me mi piace fare un miliardo di cose, però non mi piace trasformare le cose in razionalità, perché quando le cose si trasformano in razionalità deve essere possibile anche agli altri fare le stesse tue cose, ma quello che noi vediamo e quello che noi percepiamo ha un valore assolutamente soggettivo e non possiamo dire alle persone la mia soggettività è ciò che tu devi raggiungere. Quello che io devo dire alle persone è la tua libertà devi raggiungere, cioè la tua possibilità di espandere te stesso, ma non devi fare le cose che faccio io, anche perché io ho cominciato a fare queste cose che avevo quasi 30 anni e cominciare a fare queste cose a quasi 30 anni ti dà una rigidità maggiore che non la persona che comincia a farle a 20 anni o comincia a farle prima. Cioè, il discorso l'abbiamo già fatto parecchie volte, lo faremo ancora, il discorso è un discorso di libertà, bisogna sbloccarci la nostra percezione, la nostra intuizione, il nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di sentire le passioni del mondo, il nostro modo di usare la nostra emotività, quello dobbiamo sbloccare. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Io vi lascio esattamente con Stefano che sta per arrivare e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao a tutti e grazie.